Buongiorno. Bonjour. Nous sommes ici à Radio Divergence pour vous parler de l'Union européenne. Je suis Marie-Antoinette Lenzi et je suis avec les étudiants du Master 1 et Master 2 du négociation de projets internationaux de l'Université Paul Valéry. Et cette année, nous avons travaillé davantage sur l'Union européenne et surtout sur les femmes qui ont fait l'Europe. Nous sommes ici à parler de ces projets aussi grâce à l'aide d'une autre association qui s'appelle Opera for Humanity, qui est gérée par sa présidente Barbara Deraté. Et l'année dernière, l'association a publié un livre qui s'appelle « L'Europe veille sur toi », qui est un livre qui présente les 28 femmes, 28 des femmes qui ont largement contribué à la construction de l'Union européenne et à son fonctionnement. Et aujourd'hui, nous vous présentons en italien et en français 4 de ces profils de femmes. Est-ce que vous connaissez Nilde Delotti? C'est une femme italienne qui a contribué vraiment beaucoup à l'Union européenne. Et je suis aujourd'hui avec 4 des étudiants du master NPI. Gabriel, je sais que tu as travaillé sur Nilde Delotti. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette femme italienne?
Tout à fait. Alors, donc elle naît sous le nom de Leonilde Iotti à Reggio Emilia le 10 avril 1920. Elle naît dans une famille prolétaire et catholique. Sa mère, Roberta Vezzani, est une femme au foyer. Et son père, Eddie Gioiotti, est un cheminot. Mais aussi un membre du syndicat socialiste qui, après la marche sur Rome, va être licencié pour ses idées politiques en 1922. Donc elle grandit dans un contexte politique très désavantageux pour elle et sa famille. Mais heureusement, grâce à des tensions entre le fascisme et l'Église, ça n'aura pas de répercussions sur son éducation. Elle arrive à poursuivre un parcours scolaire catholique traditionnel, et en 1938, elle réussit à intégrer une université catholique à Milan et à décrocher une bourse d'études. Ensuite, elle finit ses études en 1942, et après cela, elle devient enseignante dans des instituts techniques de sa région natale. Mais elle enseigne dans un contexte politique particulier et très marqué par la guerre et les conflits. En effet, après l'entrée de l'Italie dans la Seconde Guerre mondiale, Reggio Emilia devient un théâtre de beaucoup de mouvements sociaux auxquels Nilde Iotti va participer. Elle commence en regroupant des informations ou des médicaments, et même en hébergeant des manifestants.
Mais comment elle arrive au Parlement européen ?
Difatti, contributo il rilevante è stato il contributo di Nilde Iotti al Parlamento europeo. Nel 1969 il Partito Comunista Italiano riesce ad essere incluso nella delegazione del Parlamento italiano al Parlamento europeo fino al 1979. Fu però un inizio durissimo di combattimento, in quanto i comunisti italiani, unici comunisti a far parte del Parlamento europeo, erano tollerati con ostilità. Passo dopo passo, però, si dimostrarono di avere una visione dell'integrazione europea più avanzata e più convintamente europeista della maggior parte della sinistra europea. In particolar modo importante era il fulcro del messaggio di Nilde Iotti, discusso nei suoi molteplici interventi al Parlamento europeo. Era quello che definiva appunto il bisogno di Europa, un'Europa che non fosse soltanto un'organizzazione economica, ma una comunità politica, civile e sociale. Sosteneva inoltre la necessità di unire politicamente l'Europa in una federazione affinché l'Unione potesse avere una voce autonoma tra le grandi potenze e diventare garante di pace e sicurezza per tutti i popoli europei. Uno dei contributi più innovativi della Iotti riguarda però la prospettiva femminile. Guardando al futuro mercato unico, parlò di grande occasione e grande rischio allo stesso tempo per le donne. Grande occasione per raggiungere finalmente pari diritti e pari dignità nel lavoro e grande rischio che un'Europa guidata solo da logiche economiche potesse riproporre o aggravare condizioni di emarginazione femminile. Per evitarlo, secondo lei, era appunto necessario che le donne fossero protagoniste della costruzione europea. All'epoca, inoltre, il Parlamento europeo non era ancora eletto direttamente dal popolo. I suoi membri erano bensì designati dai parlamenti nazionali. Per Neil Deiotti questo era un gravissimo limite democratico. L'Europa, sosteneva Laiotti, non può rappresentare appunto davvero i cittadini se i cittadini non possono scegliere chi li rappresenti. La grande conquista fu appunto l'introduzione delle elezioni dirette del Parlamento europeo nel 1979, anno in cui i cittadini e le cittadine europee poterono votare i loro rappresentanti. Cambiamento epocale che segnò il primo vero passo verso una democrazia europea. Possiamo appunto dire che Laiotti ci ha lasciato un'eredità attuale e preziosa. L'Europa non è un fatto scontato, ma una responsabilità condivisa, un progetto politico che deve vivere attraverso la partecipazione dei cittadini e soprattutto delle donne, perché senza uguaglianza e senza la loro voce l'Europa non potrà mai essere davvero completa.
Est-ce que tu pourrais nous parler aussi du rôle fondamental qu'a eu Neil Deiotti dans l'Assemblée costituente?
Assolutamente. E come abbiamo già menzionato, Neil Deiotti è una delle figure più importanti della storia repubblicana italiana, della Repubblica italiana. Si tratta di una partigiana e madre costituente con una carriera che attraversa i 50 anni di storia italiana e soprattutto che rappresenta un modello di impegno civile e di difesa dei diritti. Il 1946 è un anno cruciale per l'Italia, questo poiché si tratta di un anno molto pertinente con vari eventi, cioè parliamo della fine della Seconda Guerra Mondiale, del fascismo, poi del referendum tra monarchia e repubblica, le prime elezioni libere e il primo voto alle donne e la nascita dell'Assemblea Costituente. Quindi in questo clima di rinascita democratica, a solo 26 anni, Neil Deiotti viene eletta tra le 21 donne che entrano per la prima volta nel Parlamento italiano, e la sua elezione rappresenta un simbolo potente di rinnovamento, cioè una giovane donna che partecipa alla costruzione della nuova Italia. L'Assemblea Costituente, d'altro canto, l'Assemblea Costituente, composta da 556 membri all'inizio, è stata composta cioè da 556 membri, ma la stesura della Costituzione fu affidata alla Commissione dei 75. Una commissione importantissima con nomi importanti come Costantino Mortati, De Gasperi o Calà. De Gasperi, Togliatti, Calamandrei e ovviamente Neil Deiotti e tanti altri. Questo, diciamo, cerchio strettissimo viene diviso in tre sottocommissioni. Deiotti entra nella sottocommissione sui diritti e sui diritti dei doveri dei cittadini, dedicata ai temi piuttosto legati alla vita quotidiana, cioè la famiglia, i rapporti etico-sociali, la parità e i diritti civili. Quindi questo ruolo permette a Deiotti di incidere profondamente sulle norme che riguardano le donne, alla famiglia e all'uguaglianza. Gli incarichi dell'Assemblea Costituente erano diversi in questo caso, come redigere la Costituzione italiana, dare fiducia ai governi, nominare il capo provvisorio dello Stato e occuparsi di tratti internazionali. Questo organismo, in poche parole, questo organismo era di assoluto rilievo. Neil Deiotti ha avuto un contributo enorme in tanti articoli che oggi fanno parte della Costituzione italiana, come ad esempio l'articolo 3, il principio di uguaglianza, in cui Deiotti sostiene con forza che la Costituzione debba proclamare cioè l'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di sesso. L'articolo 29 è un articolo dedicato alla famiglia e all'uguaglianza tra i congiungi. Si oppone all'idea patriarcale della famiglia ereditata dal codice civile fascista. E quindi poi c'è.
Sì. Donc Neil Deiotti a 26 ans fait partie de et une des 21 femmes sur plus de 550 homme qui rédige la Constitution italienne, et c'est grâce à elle que donc on a l'article 3, l'article sur l'égalité des hommes et des femmes. Donc elle a contribué énormément à l'État italien comme nous le connaissons, et a contribué aussi beaucoup à l'Europe. Elle s'est battue pour le fédéralisme dans l'Union européenne, mais elle a fait aussi beaucoup d'autres choses.
Assolutamente sì, appunto dopo il suo ruolo nell'Assemblea Costituente e il lungo impegno come deputata, la carriera di Nilde Lotti raggiunge uno dei momenti più significativi nel 1979, quando viene eletta presidentessa della Camera dei Deputati. È la prima donna nella storia della Repubblica a ricoprire questo ruolo e vi rimarrà per 13 anni, diventando la presidentessa più longeva dell'istituzione. La sua guida coincide con un periodo molto difficile per l'Italia, anni di piombo, terrorismo, governi instabili e forti tensioni politiche. In questo momento il presidente della Camera aveva la responsabilità di mantenere equilibrio, ordine e corretto funzionamento delle istituzioni. Iotti svolge questo ruolo con rigore, imparzialità e grande autorevolezza, guadagnandosi il rispetto sia della maggioranza sia dell'opposizione. Avvia anche un processo di modernizzazione della Camera, rendendo i lavori più efficienti, promuovendo un uso più rigoroso del regolamento e rafforzando la presenza delle donne nelle commissioni. La sua presidenza è ricordata non solo per la durata, ma per aver dimostrato che una donna poteva guidare una delle più alte istituzioni dello Stato con competenza e fermezza. E per questo oggi Nilde Lotti è considerata un simbolo della Repubblica, una figura morale, una pioniera dei diritti delle donne e una protagonista della democrazia italiana. Il suo nome è presente in scuole, fondazioni e iniziative culturali e la sua eredità resta quella di una donna che ha aperto la strada a molte altre, unendo equilibrio istituzionale e visione democratica.
Connaissez-vous Louis Weiss? Et saviez-vous que le Parlement européen à Strasbourg porte son nom? Je suis aujourd'hui avec quatre étudiants du master NPI de l'Université Paul Valéry qui nous présenteront le profil incroyable de cette femme qui a fait l'Europe. Sandrine, est-ce que tu peux nous raconter un peu le début?
Oui, Louise Weiss nacque il 25 gennaio 1893 a Arras, nel nord della Francia, in una famiglia accolta e aperta alle idee progressiste. Fu una giornalista, una scrittrice, insegnante e attivista che è anche considerata una delle figure più importanti del pensiero europeo del XX secolo e la sua vita attraversò entrambi i conflitti mondiali e la spinse dunque a impegnarsi profondamente per la costruzione della pace e dell'unità europea. Durante la Prima Guerra Mondiale Weiss lavorò come infermiera e allo stesso tempo come giornalista e l'orrore della guerra la convinse che l'Europa doveva trovare nuove forme di cooperazione per evitare che simili tragedie si ripetessero. Fu proprio in questi anni che maturò la sua convinzione che la pace non è un dono ma una costruzione politica e sociale che richiede impegno. E nel 1918, appena terminata la guerra, fondò la rivista L'Europe Nouvelle, che diresse per più di 10 anni, e la rivista divenne dunque un punto di riferimento internazionale per dibattiti sulla diplomazia, sulla cooperazione tra gli stati europei e sulle nuove idee di integrazione continentale. Attraverso articoli, analisi e testimonianze, Weiss promuoveva una visione dell'Europa basata sul dialogo, sulla solidarietà e sul rifiuto dei nazionalismi che avevano portato al conflitto. Il suo primo impegno pubblico e sociale fu quindi strettamente legato al suo desiderio di lottare per la pace e per l'Europa. E dunque Louise Weiss cercò di coinvolgere politici, intellettuali e cittadini europei in un progetto comune, cioè costruire un continente capace di garantire stabilità e collaborazione. E lei credeva che la cultura e l'informazione fossero strumenti decisivi per educare alla pace. Durante la Seconda Guerra Mondiale, pur non avendo un ruolo diretto sul fronte, continuò a lavorare come scrittrice e difensore dei valori europei, opponendosi ai totalitarismi e sostenendo anche la resistenza intellettuale.
Louise Weiss, donc activiste, infirmière pendant la guerre, se bat pour la paix, écrit dans sa revue L'Europe Nouvelle vraiment beaucoup sur l'importance de la coopération internationale au sein de l'Europe, mais elle a aussi eu un rôle fondamental au Parlement européen.
Donc le Parlement européen, Le Parlement européen, c'est l'institution qui représente directement les citoyens de l'Union européenne. C'est la seule assemblée de l'UE élue au suffrage universel. Donc tous les 5 ans, les Européens choisissent leurs députés. À Strasbourg, Bruxelles et Luxembourg, ces députés ne sont pas regroupés par pays, mais par famille politique, selon leurs idées. Le Parlement joue 3 rôles essentiels. D'abord, le rôle législatif, il adopte les lois européennes avec le Conseil de l'Union européenne. On parle de codécision. Autrement dit, la plupart des lois ne peuvent être validées que si les institutions sont d'accord. Ensuite, le rôle budgétaire. Parlement et Conseil décident ensemble de la manière dont l'argent de l'Union européenne est dépensé. Et puis, il y a le rôle de contrôle. Le Parlement surveille le travail de la Commission européenne. Il peut l'approuver, le refuser et même voter une motion de censure qui obligerait la Commission à démissionner. Il vérifie aussi que toutes les institutions respectent les traités et les valeurs européennes. Aujourd'hui, son influence est de plus en plus forte, notamment sur des sujets clés comme le climat, le numérique, la protection des consommateurs, l'immigration ou encore la transition énergétique. En bref, le Parlement européen joue un rôle central dans la vie quotidienne des Européens.
Et comment Louis Weiss a pu contribuer à l'importance du Parlement européen ?
Allora, in pratica nel 1979 l'Europa vive un momento storico molto importante perché per la prima volta i cittadini eleggono direttamente i rappresentanti del Parlamento europeo e in quell'anno tra i deputati eletti troviamo anche Louise Weiss che all'epoca ha 86 anni e diventa la deputata più anziana dell'Assemblea. Questo elemento però le permette di avere un ruolo molto importante perché come deputata più anziana apre la prima seduta del Parlamento europeo, infatti è un momento molto significativo per lei perché dopo una vita dedicata alla pace, ai diritti e alla democrazia diventa la voce di quella che sarà poi la nuova Europa. Nel suo discorso Weiss sottolinea 3 idee principali, l'unità europea innanzitutto perché per lei l'Europa non è solo un progetto politico ma è una necessità per garantire la pace, poi abbiamo la difesa della democrazia che deve basarsi non solo su istituzioni solide ma anche sulla protezione dei cittadini ed infine l'uguaglianza e i diritti umani soprattutto per le donne che secondo lei erano ancora troppo poco rappresentate nelle decisioni politiche. Dopo l'apertura quindi del Parlamento, Weiss continua a lavorare come eurodeputata, occupandosi soprattutto di cultura e diritti, e anche se resta in carica solo per pochi anni, la sua presenza assume un ruolo simbolico. E dopo la sua morte, in suo onore le viene dedicato l'edificio principale del Parlamento europeo a Strasburgo, chiamato attualmente Edificio Louis Weiss. E questo gesto vuole ricordare che l'Europa non si costruisce solo con istituzioni, ma anche grazie a chi ha lottato per la pace, la libertà e l'uguaglianza.
Louis Weiss, donc première femme présidente du Parlement européen, femme politique qui s'est battue pour la paix, mais on parle d'elle aussi parce qu'elle s'est vraiment battue pour les droits des femmes.
Prima di cosa, buongiorno a tutti, grazie per averci invitate. Oggi parleremo di Louis Weiss, come sapete già. Dunque, in pratica vi parlerò un po' di tutte le ribellioni, tra virgolette, che ha fatto questa magnifica donna e grazie alla quale oggi abbiamo molti diritti. Per capire davvero Louise Weiss bisogna guardare al suo impegno totale nella difesa dei diritti delle donne. Negli anni 30, mentre la Francia è ancora tra gli ultimi paesi europei a negare il voto femminile, lei decide di non accettare questa ingiustizia, passa subito all'azione. Nel 1934 fonda la Femme Nouvelle, un movimento potente che non si limita a discutere, organizza manifestazioni, riunioni pubbliche, petizioni e mobilita giovani donne, anche studentesse, lavoratrici e madri. Weiss offre loro una voce quando la società preferiva farle tacere. Parallelamente usa i media come una vera arma politica. Il suo giornalismo militante denuncia l'ipocrisia dei politici. Cosa che non è fatta oggi da tutti, mette in luce le contraddizioni della società e applica con decenni di anticipo tecniche moderne di comunicazione e, tra virgolette, marketing politico. I suoi articoli, i suoi titoli forti e le sue campagne coordinate scuotono l'opinione pubblica. A questo abbina azioni spettacolari e rischiose. Distribuisce volantini davanti all'Assemblée nationale. Interrompe comizi, tappezza Parigi con enormi manifesti. Spesso la polizia la blocca o la minaccia, ma lei non arretra. Riassume perfettamente il suo spirito con frasi come: «Una donna non ottiene mai nulla se aspetta che qualcuno gliela dia». E anche: Non esistono cause perse, solo battaglie che non abbiamo ancora vinto. Il suffragio femminile arriverà solo nel 1944, ma grazie a donne come lei il terreno era ormai pronto. Anni dopo, nel 1979, Louise Weiss apre simbolicamente la prima seduta del Parlamento europeo, eletta a suffragio universale. La donna che aveva lottato per dare voce alle donne diventa il voto di un'Europa fondata su pace, diritti e uguaglianza. Grazie mille.
Depuis le début du programme Erasmus, en Europe, il y a 10 millions d'étudiants qui ont pu faire une partie de leurs études ailleurs en Europe. C'est grâce au programme Erasmus et c'est grâce à Sofia Corradi, la femme qui a monté le projet et qui s'est battue pour que ce soit validé au Parlement européen. Connaissez-vous Sofia Corradi? Aujourd'hui, nous sommes avec les étudiants du Master de négociation des projets internationaux de l'Université Paul Valéry pour donner de la valeur à cette femme et à son parcours. Quando è nata Sofia Corradi?
Sofia Corradi nasce il 5 settembre 1934 a Roma e i suoi genitori sono semplici impiegati, Cosimo è ingegnere della ferrovia, invece Anna è una semplice casalinga ma ha fatto anche la maestra della scuola elementare ed è la primogenita di tre sorelle. Lei dopo le scuole voleva dedicarsi agli studi di medicina, soltanto che il padre considerava che fossero troppo lunghi per poi sposarsi e quindi la spinge a frequentare gli studi di giurisprudenza. Questa scelta poi si avvera anche essere una delle migliori perché la porterà a costruire un po' tutto il suo percorso. Lei nel suo percorso di studi ottiene anche una borsa di studio che la porta nel 1957 a studiare alla Columbia University di New York e in cui ottiene un master di diritto comparato. Soltanto che quando ritorna in Italia dopo questa bellissima esperienza che l'ha arricchita sia personalmente che a livello accademico, grazie. Diciamo che si trova di fronte a un grande ostacolo, ossia che questo titolo di studio ottenuto all'estero non viene riconosciuto in Italia e deve ripassare gli ultimi tre esami. Questa cosa ovviamente la porterà ad una frustrazione tale che la spingerà ad iniziare un po' a pensare a questo programma Erasmus, che per il momento è soltanto un seme nella sua testa.
Donc, Sofia Corradi, elle étudie la jurisprudence, le droit, et elle fait un parcours d'études aux États-Unis. Mais quand elle revient en Italie, bah, les examens qu'elle a passés aux États-Unis ne sont pas validés, ne sont pas reconnus. Cela lui cause une frustration telle qu'elle se bat pour monter un programme dans lequel les étudiants puissent partir à l'étranger et valider leur parcours. Rodolfo, est-ce que tu peux nous dire plus?
Alors... Merci madame pour cette question et à travers cette question on peut justement voir ou entrevoir l'un des programmes clés a été institué justement pour les pays états membres de l'Union européenne, voulant parler en l'occurrence de Erasmus. Alors Erasmus est un programme qui a été créé par Sofia Corradi justement et c'est un programme justement qui favorise des échanges, c'est un programme à travers lequel tout ressortissant de l'Union européenne peut vivre, travailler ou se déplacer librement dans tout pays état membre de l'Union européenne tout court.
Erasmus pour les grands intellectuels, les grands philosophes, Erasmo qui a travaillé il y a des siècles, mais partout en Europe. Comment elle a pu faire valider ce projet? On a parlé de son idée, de sa frustration, de son expérience. Comment elle est arrivée à faire valider cet énorme projet qui maintenant mobilise plus de 10 millions d'étudiants?
Allora, sì, la nascita del programma Erasmus è il risultato di un lungo processo iniziato negli anni 70. In quel periodo Sofia Corradi elabora le sue prime proposte per facilitare lo scambio accademico tra università europee. Presenta l'idea di permettere agli studenti di trascorrere un periodo di studio in un altro paese e di vedersi riconosciuti agli esami al ritorno. Tuttavia, in quella fase le sue proposte non sono... non suscitano interesse, le università la ignorano e i ministeri le respingano. Nonostante ciò, Sofia Corradi continua a promuovere il progetto. Negli anni 70 inizia un lavoro sistematico di lobbying presso le università, le conferenze dei rettori italiani, i ministeri dell'istruzione della Comunità Economica Europea, scusate, e in questo periodo incontra anche professori, funzionari e rettori in tutta Europa per convincerli della necessità di un programma comune. Grazie alla sua insistenza, le istituzioni europee cominciano gradualmente a prendere in considerazione la cooperazione universitaria. All'inizio degli anni Ottanta il contesto europeo diventa più favorevole, quindi l'idea della mobilità studentesca è sostenuta da diverse figure politiche e dagli organismi comunitari impiegati a rafforzare l'integrazione europea. L'appoggio di questi attori è decisivo per trasformare l'esperimentazione in una vera politica pubblica. E finalmente nel 1987 il Consiglio dei Ministri dell'Istituzione della Comunità Economica Europea approva ufficialmente la creazione del programma Erasmus. Il lancio avviene il 1 luglio 1987. Per la prima volta studenti europei possono partire all'estero con un sostegno finanziario comunitario e con un quadro regolato dalla Comunità Economica Europea. Il programma nasce con obiettivi precisi: favorire la mobilità studentesca, garantire il riconoscimento accademico degli studi compiuti all'estero e promuovere lo scambio culturale ed educativo, e anche contribuire alla costruzione di una cittadinanza europea attraverso la conoscenza reciproca. Quindi, in sintesi, la nascita del programma Erasmus non è stata un evento improvviso, è stato il lavoro congiunto delle istituzioni europee degli anni 70 a 80, ma Sofia Corradi ha svolto un ruolo fondamentale nel mantenere vivo questo progetto.
J'avais lu que le programme Erasmus aussi, c'est un des facteurs de fertilité de l'Europe. Il y a 1 million d'enfants qui sont nés depuis les programmes Erasmus, des couples qui se sont rencontrés en Erasmus. Donc aussi, ça a des effets secondaires. Marwa, est-ce que tu peux nous parler davantage?
Oui, bien sûr. Le programme Erasmus aujourd'hui, c'est pas justement que des échanges interculturels, entre guillemets, des étudiants qui partent à l'étranger pour faire leur mobilité, mais c'est aussi un programme qui a plus de 28 milliards d'euros, qui veulent justement prendre en compte du staff, des enseignants et aussi des étudiants. Et la coopération entre organisations, donc des grandes ONG internationales. Disons que l'Erasmus Plus peut se diviser en trois types de clés, entre guillemets. C'est des actions chiave. Je continuerai en italien pour une meilleure, entre guillemets, prestation. Donc en fait, on a la KA1, la KA2 et la KA3. Pour la première, justement, elle est faite pour la mobilité individuelle des étudiants et pour les enseignants et tout ça. Et la deuxième, c'est pour la coopération entre organisations, ONG. Et la troisième, c'est pour le support des politiques, justement. E per quanto riguarda gli studenti universitari, la mobilità di studio, diciamo, dura tra i 3 e i 12 mesi, con una borsa mensile, un supporto linguistico e anche un riconoscimento di crediti, come giustamente Sofia Corradi non ha avuto durante il suo viaggio negli Stati Uniti. E le scuole e le enti presentano progetti per gli alunni e lo staff. Per quanto riguarda le creazioni di progetti Erasmus, l'agenzia di Erasmus giustamente mette a disposizione dei fondi e le organizzazioni creano dei progetti che vanno o per i giovani, giustamente, che siano studenti o meno, che vogliono far parte di questo programma, oppure, per esempio, può essere dedicato per esempio per quanto riguarda le associazioni e le ONG, creano dei progetti per tutte quelle persone che hanno un bisogno, per esempio delle donne che non hanno giustamente i documenti su un territorio europeo, possono dargli la possibilità di imparare la lingua, di imparare un mestiere che potrebbe farle inserire nella società del paese che li accoglie. Questo fa parte anche di Erasmus Plus e va molto oltre a soltanto giustamente uno scambio culturale di studenti, ma tocca moltissime persone a livello professionale anche. Diciamo che l'impatto che Sofia Corradi ha creato in Europa è veramente enorme, perché comunque Sofia crea una specie di mondo ideologico in cui le persone possono scambiarsi, tra virgolette, e diciamo condividere delle lingue, delle culture, dei stati d'animo anche, cioè è molto interessante a livello di tante cose. E queste esperienze giustamente formano delle persone libere, formano delle persone competenti, consapevoli di appartenere a un mondo molto più grande, e favoriscono giustamente un dialogo di pace attraverso l'incontro giustamente con l'altro.
Effectivement, de vivre en Europe où, depuis l'accord de Rome, comme Rodolphe nous le disait en 1957, il y a la libre circulation des citoyens. Et maintenant, grâce à des femmes comme Sofia Corradi qui se sont battues, nous pouvons vraiment vivre dans tout État membre, et nous avons une vie tellement plus riche. Et c'est vraiment grâce à des femmes qui sont battues pour avoir ces programmes et ces possibilités qui sont financées. Quindi grazie.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Merci.
Est-ce que vous connaissez Nicole Fontaine? Probablement oui. Elle a été ministre à l'économie, mais elle a été aussi présidente du Parlement européen. C'est une femme qui a contribué à l'Union européenne comme nous la connaissons aujourd'hui. Et aujourd'hui, je suis avec les étudiants du Master de négociation de projets internationaux de l'Université Paul Valéry pour mettre en avant le travail incroyable de cette femme. Nicole Fontaine, donc, d'où elle vient et comment elle arrive au Parlement européen?
Nicole è nata il 16 gennaio 1942 à Grainville-Imoville, in Normandia. E cresce in una famiglia legata all'educazione, al servizio pubblico, e ha fatto degli studi per diventare un'avvocata, ha vissuto gli anni 1970 e soprattutto i 20 del maggio 1978, e dunque questi eventi hanno marcato la sua volontà di aiutare i giovani. E dopo, per la carriera,
effettivamente nata nel 1942, poi morta nel 2018, Nicole Fontaine è stata una figura centrale per l'evoluzione della costruzione dell'istituzione europea. Come detto precedentemente, ha potuto vivere tutto questo periodo di formazione dell'istituzione europea essa stessa. Intanto è stata la prima francese e la seconda donna eletta presidente del Parlamento europeo, è stata in carica dal 1999 al 2002 e ha lasciato il segno indelebile con il suo ruolo e tramite il suo ruolo nell'adozione dell'euro, nella firma della Carta dei diritti fondamentali. È stata pedagoga. Perdonate, e professoressa dunque ha investito tutta la sua volontà, come detto precedentemente, e la sua devozione ad avvicinare l'Unione ai cittadini, difendere soprattutto i giovani, purché ci sia questa comunicazione tra l'istituzione e i giovani, e diffondere l'uguaglianza e il dialogo tra i popoli.
Depuis 2001, en Europe, depuis 2002, en vrai, en Europe, nous avons une monnaie unique, l'euro. l'euro, tutti quanti lo conosciamo. Comment elle a contribué à ça?
Donc elle a fait partie du Conseil de l'Europe où elle a mené cet étendard de vouloir poser l'euro et d'avoir une monnaie unique pour faire rayonner l'Europe au niveau international, et notamment concurrencer le dollar.
Justement, elle était aussi, quand elle a été ministre déléguée à l'industrie sous Jacques Chirac, elle a beaucoup insisté et souligné l'urgence d'une politique industrielle européenne en tant que conseillère européenne sur l'innovation et l'autonomie stratégique de l'UE et la volonté de faire passer l'UE comme une puissance forte au niveau international.
Elle a aussi beaucoup travaillé sur la politique étrangère, sur les affaires esteri.
Ha dato la parola durante gli anni 1990 alle donne afghane, sì, e anche ha aiutato durante a trovare una soluzione o un terreno comune tra Israele e Palestina.
Sì, già 20 anni fa ha iniziato i dialoghi tra Israele e Palestina.
Et on a la fameuse poignée de main historique entre justement palestiniens et israéliens.
Et potremmo anche aggiungere che in quanto ministra dell'industria ha sottolineato, ha incentivato questa urgenza politica e industriale europea di innovazione, di autonomia che sia strategica per l'Unione Europea, che possa essere un concorrente appunto in ambito internazionale, su un livello internazionale, contro, tra virgolette, quella che è la grande potenza americana, russa, eccetera.
Donc Nicole Fontaine a laissé un héritage honorable, celui d'une Union européenne plus juste, plus proche des citoyens avec Socrate et les Jeunes pour l'Europe, et plus forte sur la scène internationale.